56, 57, 58. Contava Maigret. Non che volesse contare, gli veniva automatico. Aveva la testa vuota, le palpebre pesanti. 61, 62. Gettò un'occhiata fuori. I vetri del Café Français erano smerigliati a metà altezza. Al di sopra si vedevano soltanto gli alberi spogli della piazza e pioggia, ancora pioggia. 83, 84. Stava lì, in piedi, con la stecca da biliardo in mano, e si vedeva riflesso intorno negli specchi del caffè. Le Flem, il proprietario, continuava la sua partita senza aprire bocca, con disinvoltura, come se fosse del tutto naturale. Passava da una sponda all'altra del tavolo verde, si chinava, si raddrizzava, seguiva le palle con sguardo assente. 122, 123. La sala era spaziosa. Accanto alla finestra una cameriera di mezza età stava cucendo. Nessun altro. Loro tre e basta. E un gatto seduto vicino alla stufa. Ed erano solo le tre. Ed era solo il 13 gennaio. Maigret vedeva la data su un grande calendario appeso dietro alla cassa. E si andava avanti così già da 3 mesi. E... non si era lamentato con nessuno. Nemmeno la signora Maigret sapeva perché fosse caduto in disgrazia e l'avessero nominato commissario generale a Luçon. Sono retroscena del mestiere di cui alla gente non importa nulla. Anche la signora Maigret stava lì, in un appartamento che avevano preso in affitto sopra un negozio di pianoforti, e c'erano già stati battibecchi con la proprietaria per... ma che importa? «A quanti punti giochiamo?» domandò Le Flem per sapere quando si sarebbe dovuto fermare. 150. Maigret assaporava il fumo della pipa. Forza allora. 147, 148, 149, 150. Le palle rimasero immobili sul biliardo. Le bianche erano ingiallite, la rossa un rosa malato. Le stecche tornarono nella rastrelliera. Le Flem si avvicinò alla spina della birra e riempì 2 boccali che schiumò con una spatola di legno. Alla sua! Che altro potevano dirsi? Piove ancora. Maigret si mise il cappotto, si calcò la bombetta sulla fronte e un attimo dopo camminava, le mani in tasca, per le strade della cittadina attraverso una cortina di pioggia. Spinse infine la porta del suo ufficio. Le pareti erano tappezzate di avvisi amministrativi. L'odore nauseante della brillantina dell'ispettore Méjean, che 10 pipe non sarebbero bastate a coprire, gli fece storcere il naso. Una donnetta, con il cappellino e una faccia tutta grinze, sedeva su una seggiola reggendo davanti a sé un enorme ombrello sgocciolante. Sul pavimento si allungava già un rigagnolo, come se un cane l'avesse fatta lì. «Che c'è?» brontolò Maigret, scavalcando l'ostacolo e chinandosi sul suo unico ispettore. «È per lei. Vuole parlare solo con lei».
«Con me? E perché? Ha fatto il mio nome?»
«Ha chiesto del commissario Maigret». La vecchia aveva capito che si riferivano a lei e stringeva le labbra per darsi un contegno. Di solito, prima di togliersi il cappotto, Maigret dava una rapida scorsa alle carte che lo attendevano sulla scrivania. Le solite storie, qualche polacco da sorvegliare, gente senza documenti o permesso di soggiorno.
«Mi dica, stia seduta, la prego, ma prima di tutto mi tolga una curiosità. Chi le ha fatto il mio nome?»
«Mio marito, signor commissario, Justin Hulot. Appena lo vedrà lo riconoscerà subito, ha una faccia che non si dimentica. Era doganiere a Concarneau quando lei è venuto lì per il caso. Ha letto sul giornale che lei era stato assegnato a Luçon. Così ieri, quando si è accorto che il cadavere era ancora nella stanza, mi ha detto:
un momento, di quale cadavere sta parlando?
Di quello che c'è in casa del giudice». La vecchia non era tipo da lasciarsi impressionare, ma Maigret la osservava ancora con scarso interesse, senza sospettare che quella di Hulot, 64 anni, seduta lì di fronte a lui, gli sarebbe divenuta familiare e che, come tutti gli altri, l'avrebbe chiamata Didin. «Per prima cosa deve sapere che mio marito è andato in pensione e noi ci siamo trasferiti al mio paese, la Guillon. Ho una casetta lì vicino al porto, ereditata da un mio defunto zio.
Lei non è mai stato alla Guillon, vero?